Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Oggi la luce risplende su di noi. E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore.
Oggi la luce risplende su di noi.
Io stesso ho stabilito il mio sovrano, sul Sion mia santa montagna. Beato chi in lui si rifugia.
Oggi la luce risplende su di noi.
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Bene, amici ascoltatori di Radio Missione Francescana, domenica nell'ottava di Natale, secondo il rito ambrosiano. Il brano del Vangelo è il prologo di Giovanni, non racconta i primi anni, le prime ore, le prime vicissitudini della Sacra Famiglia, non sono raccontate, narrate e descritte dal quarto evangelista, il quale però si introduce nel raccontare la vita di Gesù con questo lungo prologo che è ricco di ripetizioni ma ben volute e che hanno una certa assonanza tra di loro, cioè nel leggere fa piacere, è gradevole questa lettura anche se non subito comprensibile. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare tra di noi. Con questa espressione molto sintetica, il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare tra di noi, l'Evangelista Giovanni descrive l'incarnazione di Dio e l'entrata di Dio nella storia. È semplicemente una riflessione, un'esclamazione quasi, una constatazione. Il Verbo si è fatto carne e venne abitare tra di noi. E con questa espressione, con questo versetto, sintetizza tutti gli anni che sono dietro le spalle del Gesù che si fa battezzare da Giovanni il Battista, che vengono raccontati in un modo lapidario con questo prologo. Perché chi era questo Gesù che si è fatto battezzare dal Battista? L'interrogativo che noi poniamo a lui, secondo questo prologo, Giovanni dà una risposta a questo interrogativo. Colui che si pone in fila per essere battezzato dal Battista era addirittura il Verbo. Anzi, il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, cioè era Dio stesso. Questo Verbo, che è alla pari con Dio, a un certo punto entra nella storia. Il progetto di Dio Padre è quello di salvare la storia, salvare l'umanità tramite il Figlio, il Verbo, il quale assume su di sé la nostra esperienza, la nostra storia, la nostra umanità e la riporta al Padre. Ecco, a questo punto noi ci chiediamo se abbiamo accolto questo Verbo, perché ci ritroviamo a riflettere su queste letture, su questa liturgia della parola, su questo brano del Vangelo, a 8 giorni dopo il Natale. E uno si può chiedere, ma in questo Natale che cosa è successo? È uno dei tanti Natali, che cosa è successo in questo Natale? Se è venuto il Salvatore del mondo, come ci ha salvati che siamo qui dentro schiavi delle nostre problematiche, in questo mondo di guerre, di ingiustizie, in cui sembra che il male abbia il sopravvento sul bene? Come mai non è successo niente se Gesù è il Salvatore? Ecco, c'è una risposta in questo brano del Vangelo appena letto, in questo prologo di Giovanni. Quando si dice il Verbo si è fatto carne, venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. E forse, invece che dare la colpa a Dio di tutto quello che succede, dobbiamo interrogarci sul nostro modo di accogliere Dio quando entra nella storia, 2000 anni fa, come è entrato in questo Natale. E ci chiediamo, ci dobbiamo chiedere, ma io l'ho accolto questo Verbo, questa salvezza io l'ho presa in mano, questa salvezza che è un dono gratuito di Dio, è caduto per terra perché io non ho pure nemmeno fatto la fatica di stendere le mani per accogliere questa salvezza, e quindi non avendo l'accolta è caduta per terra, si è infranta, l'ho annullata, è diventata impotente. Lo stesso Dio onnipotente che mi offre la sua salvezza da Dio, io che cosa faccio? Annullo, rendo impotente questo progetto lasciando cadere, cioè non accogliendo questa salvezza. Venne tra i suoi non l'hanno accolto 2000 anni fa, ma noi adesso possiamo considerarci in quanto cristiani appartenenti al suo popolo, alla sua famiglia, noi che siamo i suoi ci dobbiamo chiedere come lo abbiamo accolto in questo Natale.
Ma io, sentendo la tua domanda, posso solo farmi un esame di coscienza in diretta, cioè ogni anno la Chiesa ci propone alcuni testi, alcune preghiere che ci aiutano a introdurci nel mistero del Natale. Poi ogni anno io personalmente ho il desiderio di vivere in maniera piena, no? Queste riflessioni, questi testi che leggo, vorrei che entrassero veramente nel cuore e che potessi vivere un Natale veramente in Gesù. Poi purtroppo fai i conti tutte le volte, almeno a me succede così, sto parlando per me sempre, di essere poi distratto, sviato da tante cose. I regali stessi, che in fondo sono una cosa bella perché sono una dimostrazione di amore e di affetto, a volte rischiano poi di diventare un motivo di distrazione, no? Però io credo anche che, non lo so, il Papa parla sempre di misericordia, allora io uso un po' di misericordia verso me stessa in questo momento e dico, va bene, io credo che comunque, al di là di quello che io riesco a fare o a percepire o a riflettere, il Signore comunque viene per me, viene per tutti gli altri. Il Signore c'è, il Signore viene, il Signore agisce, anche se guardandoci attorno sembrerebbe invece tutto il contrario, no? Perché le guerre vanno avanti ad esserci, le ingiustizie anche, le povertà anche, le violazioni dei diritti umani anche, cioè tutto sembra andare avanti come prima, eppure so che non è così, ne ho la certezza nel cuore, perché comunque questo Gesù che si manifesta anche nella debolezza, lasciando che ciascuno di noi faccia i suoi begli errori, so che viene a portarci la pace del cuore, viene a portarci un senso più grande di giustizia, viene a indicarci la via dell'amore, cioè alla fine chi vuole, chi crede, si sente continuamente richiamato anche attraverso questo tempo di Avvento e di Natale. Quindi credo che questo indichi la presenza del Signore nella nostra vita. Poi, per quanto riguarda queste letture, saltando un attimo il Vangelo, andando, perché tutte e tre le letture in fondo parlano di questa presenza, no? Io, a dir la verità, quando avevo letto la prima, sentendo della sapienza, siccome spesso collego la sapienza allo spirito, l'avevo pensata più nel senso che questo spirito del Signore sempre era presente nella creazione, eccetera. Poi Don Paolo, giustamente più bravo di me, mi ha corretto, ha detto: no, ma questa sapienza si riferisce già a Gesù Cristo che viene, che partecipi della creazione, che poi diventerà artefice della redenzione, eccetera eccetera. Adesso, risentendola e avendo ascoltato lui, in effetti mi rendo conto che è molto più bello leggerla in questo senso, anche perché nel Vangelo andiamo a leggere che il mondo è stato fatto per mezzo di lui, quindi vuol dire che nella creazione già Gesù aveva la sua parte, anche se poi nel mondo si è reso visibile poi con l'incarnazione. E quindi Gesù è presente da sempre. La Trinità tutta è presente da sempre, non si può lasciare fuori lo Spirito Santo, però in questo caso stiamo parlando di Gesù e Gesù è presente da sempre. E a me quello che colpisce in questo sempre, adesso anche risentendolo quando l'abbiamo riletto, è questa comunione piena che lui ha con Dio. Perché se vado a leggere nella prima lettura il libro dei Proverbi, dove dice: io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Poi ancora va avanti e dice: giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Che bello, no? Mi viene da pensare che c'era questa comunione piena col Padre e che c'era questa bellezza, questa delizia che era la creazione prima che fosse contaminata dal peccato. E allora penso che come sarà bello quando, dopo aver compiuto il nostro cammino terreno, noi riraggiungeremo questa pienezza, questa comunione che vivono già il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E poi le altre due letture, sia il Vangelo che la lettera ai Colossesi di Paolo, sono proprio un inno a questo Gesù, no? A questo Gesù che Paolo dice: fratelli, il figlio del suo amore è immagine del Dio invisibile, primogenito, dice anche lui, di tutta la creazione. Perché in lui furono create tutte le cose, quelle visibili e quelle invisibili. Figlio del suo amore e immagine del Dio invisibile. Ancora una volta mi richiama questo amore immenso, questo amore infinito a cui noi tendiamo e questa comunione piena a cui anche noi tendiamo, no? Quindi è proprio un inno a questa comunione, a questo essere una cosa sola tra il Padre e il Figlio, che salta fuori un po' da tutte queste letture, no? E poi, vabbè, andando avanti, seguendo appunto il Vangelo, in principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio, cioè questo Gesù che si è incarnato, che è diventato parola vivente per noi, era da sempre presso Dio ed è Dio. Anche questa è una grande affermazione, no? Credere che Gesù è Dio e che quindi è una cosa sola col Padre, che è onnipotente come onnipotente il Padre, che può fare tutto quello che il Padre ha detto e che il Padre vuole. E poi, vabbè, adesso vorrei lasciare andare avanti anche gli altri nella riflessione su queste pagine così belle.
Ascoltando il Vangelo che abbiamo davanti, mi rendo conto che le stesse cose che Gesù ha vissuto storicamente qui vengono ripresentate con uno sguardo più profondo da Giovanni, uno sguardo sintetico della vicenda di Gesù, e ampliando sia il prima che il dopo, quindi diciamo astraendolo dal fatto storico, dall'evento storico della sua incarnazione, per poi arrivare invece a riaffermarlo appunto attraverso queste parole: il Verbo si è fatto carne. Mi pare che Giovanni faccia questa operazione di approfondire il senso teologico della venuta di Cristo, perché ci vuole mettere davanti al dramma, direi così, della sua incarnazione, cioè il fatto che gli uomini non abbiano accolto di per sé questa sua venuta, almeno in gran parte, ecco, nonostante poi citi anche Giovanni come testimone di questa luce che veniva in mezzo alle tenebre, ma in realtà gli uomini non lo hanno visto, o meglio, l'hanno rifiutato. E quindi quando mi si chiede in che modo io accolgo il Natale, dovrei dire onestamente che io non lo accolgo, perché in quanto uomo io ho rifiutato il Natale di Gesù, ed è inutile che cerchi di abbellire questo fatto dicendo che però qualcuno lo accoglie, qualcuno invece desidera, eccetera. E allora com'è possibile dare una risposta a questa venuta del figlio di Dio? Ecco, dice: a quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, che sono stati generati da Dio. Perché in realtà, siccome noi non l'abbiamo accolto in quanto siamo peccatori, abbiamo avuto il coraggio, in un certo senso, di essere accolti noi da Lui. E Cristo, che facendosi uomo ci accolse, come dice San Paolo nella lettera ai Romani. Questa accoglienza comporta poi una trasformazione dell'uomo, la sua redenzione, per cui noi entriamo in una comunione con Cristo che non parte da noi, ma è frutto proprio della sua grazia e del suo amore. Vorrei aggiungere un'affermazione di Sant'Agostino che leggevo, nella quale dice che Cristo si è fatto visibile, il Verbo si è fatto visibile a noi per curare attraverso gli occhi con i quali noi l'abbiamo visto, il cuore che non può vedere l'uomo, mentre invece il cuore può vedere Dio. Quindi noi abbiamo visto un uomo, ma il nostro cuore ha imparato a conoscere Dio. E questo mi sembra che sia il vero modo di accogliere Cristo, di cui ci parla appunto il prologo di Giovanni. Noi, finché abbiamo un cuore peccatore, un cuore chiuso a Lui, non riusciamo ad accoglierlo. Soltanto quando l'abbiamo visto, quando siamo stati toccati visibilmente dal suo amore, dalla sua presenza, che è arrivata fino alla croce e alla risurrezione, allora anche il nostro cuore è stato guarito e possiamo così dire di accogliere Gesù nella nostra vita.
Sicuramente questo Vangelo è di una ricchezza, ma anche di una grande complessità, almeno per me. E sono tante le cose che mi colpiscono di questo brano. Ci sono tante parole che poi tutto il Vangelo di Giovanni svilupperà: il tema della luce, il tema della vita, dell'accoglienza, della testimonianza, della gloria e del diventare figli di Dio. Però, se vogliamo riassumere questo brano, condensarlo in un'unica parola, scegliamo proprio il termine parola, perché il protagonista proprio di questo brano, o meglio la protagonista, è proprio la parola. E per Giovanni sappiamo che la parola ha come per tutti i Vangeli sicuramente, ma per Giovanni ha un significato particolare. Questo tema della parola ritorna negli ultimi anni, sta ritornando molto nella mia vita, perché forse l'ho già detto, quando ero più giovane non ne capivo, e forse probabilmente neanche adesso, il significato, l'importanza. Ricordo il mio direttore spirituale, che mi conosceva da quando ero una ragazzina, ritornava molto su questo tema della parola, mi diceva quanto era importante che ascoltassi la parola. Oggi da adulta mi rendo conto che è la strada per diventare figlia di Dio, e qui Giovanni ce lo ricorda. È il principio, diciamo così, di divinizzazione, cioè attraverso la parola, e questo brano lo esprime molto bene, noi diventiamo figli di Dio, se l'accogliamo, come è stato richiamato prima. Quindi davvero dobbiamo prendere consapevolezza dell'importanza grandissima, del significato che può avere l'accogliere la parola. E quindi alla domanda che ha fatto prima Padre Gianni, io rispondo che il modo in cui io ho cercato di vivere il Natale è proprio quello di continuare questo cammino della parola, perché è il modo di accogliere Gesù nella mia vita, cioè farla diventare vita, farla diventare carne, ecco, come ha fatto Maria, dicendo sì a Dio, accogliendo questa parola e l'accolta così profondamente che è diventata carne. Così dobbiamo fare anche noi, possiamo fare anche noi. Ecco, questa è la prima cosa importante che mi viene in mente, cioè noi, se accogliamo la parola, allora diventiamo figli di Dio. L'altra cosa che mi colpisce, a dire la verità, mi colpiva adesso mentre veniva letto il Vangelo, è la parola riconoscere. Non so dire quale versetto sia precisamente, però dice, il brano del Vangelo dice, era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Mi ha colpito questo termine riconoscere, perché in realtà noi possiamo riconoscere una cosa che in fondo c'è già dentro di noi, no? E mi piace questo termine riconoscere, perché anche se viene detto in negativo, eppure il mondo non lo ha riconosciuto, in realtà vuol dire che in qualche modo noi abbiamo la possibilità di riconoscere questa presenza, questa luce. Vuol dire che noi dentro abbiamo questa luce, possiamo riconoscerla. E la strada per riconoscerla nella nostra vita è accogliere e vivere la parola.
La salvezza scende dall'alto, la pace pure. E dicevo prima, si diceva che questa salvezza non accolta non produce niente, rimane impotente, anche se poi Dio, facendosi carne, entra nella nostra realtà e la assume così com'è, senza cambiarla, senza pretendere che sia tutta buona, pura, pulita, santa, ma la realtà della storia, la realtà dell'umanità sono quello che sono, e Dio entra in questa realtà nostra, come diceva il Papa qualche settimana fa in un'udienza. Ma come diceva il Papa invece nel giorno di Natale, a proposito della pace, e utilizzando un termine alquanto inconsueto come lui sa fare, ma un termine molto espressivo, a proposito della pace, dice che la nostra pace è una pace artigianale, no? Cosa vuol dire artigianale? Artigianale è qualche cosa che uno costruisce senza una pretesa di perfezione o di stabilità. Non è una pace dal punto di vista qualitativo ben fatta, che si esaurisce, che ha un compimento. È una pace artigianale, cioè un qualcosa che deve essere conquistato quasi giorno dopo giorno, che vale oggi però rischia di non valere più domani. Insomma, la pace artigianale, la pace che scende dall'alto, sì, ma che ha bisogno di essere accolta. Ritorniamo quindi alla domanda che ci siamo posti all'inizio. I suoi non l'hanno accolto, ma io come l'ho accolto? E allora, se non accolgo le sue direttive, le sue logiche, rischio di volere salvare il mondo, di pretendere di risolvere i problemi del mondo con le logiche non della mitezza, dell'amore, della comprensione, della compassione, ma con la logica del giustiziere, della potenza, della forza, delle armi. E poi sappiamo che questa logica non produce la salvezza né tantomeno la pace, ma fa scatenare delle guerre, l'odio, le vendette, quella catena di mostruosità che ancora ci accompagnano e che non permettono alla pace di Cristo di regnare, al Salvatore di salvare veramente. Credo che in questo Natale, come sempre, Dio fa la sua parte. Ma ci chiediamo, noi abbiamo fatto la nostra o facciamo la nostra per vivere bene questo Natale? È vero che lui entra comunque ovunque, però perché lui possa entrare e creare la luce e donarci la vita e rinnovare la nostra esistenza e ricreare il mondo e la storia, santificandoli, purificandoli, riportandoli a Dio in uno stato sublime qual era prima del peccato, ancora più alto, anzi. E allora, per fare questo, per fare tutto questo, dobbiamo accogliere questo dono che è venuto tra di noi, che viene sempre.
Io ho bisogno di pensare positivo, questo sarà un mio bisogno personale, però nel Vangelo anche si dice la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. E io credo che questa frase la dobbiamo tenere ben presente per poter ancora credere, amare e sperare, altrimenti diventa tutto molto difficile. Le tenebre non l'hanno vinta. Noi dobbiamo credere a questa potenza di Gesù in Dio, a questa potenza. Tutte le cose furono create in vista di Lui, per mezzo di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è il principio e il primogenito di coloro che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. Cioè non c'è niente che sia al di fuori di Cristo. La vita, la morte, niente. La creazione, niente che sia al di fuori di Cristo. E se Cristo è la salvezza, noi siamo immersi, volenti o nolenti, in questa salvezza. Ci siamo dentro, sia che lo vogliamo, sia che non lo vogliamo. E quindi io credo che nonostante la nostra incredulità, nonostante la nostra non accoglienza, nonostante la nostra incapacità a fare spazio a questo Gesù che è venuto, che viene, che verrà, c'è questa possibilità di luce che non viene vinta dalle tenebre. C'è questa possibilità che la redenzione comunque si attui anche nonostante noi. Cioè questa salvezza che è gratuita, che ci viene data. Prima Don Paolo ha detto una cosa bella quando ha detto non siamo noi che siamo capaci di accogliere lui, ma lui che ha accolto noi. È vero anche questo. Lui che ha accolto noi, e grazie a questa sua accoglienza noi possiamo permetterci di chiamarlo padre, di chiamare Gesù fratello, di sentirci figli, anche se potremmo esserne indegni per quello che magari non riusciamo a fare. E io credo che Gesù ha vinto il mondo, l'ha già vinto, quindi ha vinto tutto, anche se adesso il dolore comunque ancora c'è su questa terra, il dolore delle guerre, il dolore delle malattie, il dolore delle sconfitte, il dolore delle, appunto, tutto quello che ho detto già prima, no? C'è ancora, ma è qualcosa che non è vincente, è perdente, perché le tenebre non l'hanno vinta, non hanno avuto la meglio su Gesù che è venuto nel mondo, che si è incarnato e che è diventato tutto in Dio, tutto, ed è presente in tutto e agisce in tutto e avrà la vittoria su tutto. Io ho bisogno di credere a questo per avere la speranza, ma anche per darla agli altri. Un'altra cosa che mi veniva in mente quando dice nel Vangelo la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno vinta, poi subito dopo dice venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Leggendo queste frasi, io penso che ciascuno di noi si deve sentire un po' come Giovanni Battista, che siamo venuti nel mondo chiamati dal Signore per rendere testimonianza alla luce attraverso anche tutta la nostra debolezza e tutta la nostra povertà.
Io volevo far notare in particolare che questo testo di Giovanni è scritto in poesia, in forma poetica. Può sembrare un particolare solo letterario, invece mi sembra che sia anche l'espressione di un testo che è contemplativo anzitutto, non è un testo da leggere come un testo di studio, ma un testo che ci introduce con un linguaggio superiore, con un linguaggio anche poetico, nella profondità del mistero di Dio, certo senza la pretesa di spiegarcelo, ma manifestandocelo così come lo Spirito ha guidato l'Evangelista. E mi sembrava questo qualcosa da sottolineare, perché vorrei ancora riprendere qualche espressione che Giovanni utilizza, alcune sono state già citate, ecco, riguardanti la luce ad esempio, perché mi sembra che il mistero di Dio che noi siamo chiamati ad accogliere sia un mistero che da una parte è molto più grande di quello che noi possiamo comprendere e rimarrà sempre così, e dall'altro però un mistero che si è incarnato, e allora è qualcosa che noi possiamo attingere, che possiamo toccare, come dice Giovanni poi nella sua prima lettera, all'inizio dei primi versetti, che possiamo vedere, che possiamo contemplare. Che cosa significa allora per noi contemplare questo mistero di Dio incarnato nella nostra esistenza? Dice il prologo: in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Se noi entriamo davvero nel cuore di noi stessi, nella nostra profondità, ci rendiamo conto che desideriamo proprio questo, desideriamo vivere, desideriamo quello che è simbolicamente chiamata la luce, desideriamo la pienezza di questa vita, quindi anche la pace, anche la verità, anche l'amore. Ecco, se Cristo viene a rivelarci questo, viene a portarci tutti i doni di Dio che sono questi, allora noi possiamo dire di aver scoperto chi siamo. E questo credo che però si possa realizzare solo attraverso la rivelazione di un Dio che ci ha fatto conoscere in qualche misura la sua vera natura, che è quella di essere amore. Noi scopriamo, cioè, di essere amati da Dio, e per questo scopriamo chi è Dio, e possiamo imparare ad accoglierlo perché impariamo ad amare, e così via, e attraverso questa catena, direi così, di amore, di accoglienza e di contemplazione di questo mistero che si realizza, che si manifesta nella nostra esistenza umana, ecco, noi possiamo arrivare a conoscere ancora meglio chi siamo noi e soprattutto a realizzare la nostra vita come frutto di amore di un Dio che da sempre ci ha pensati, ci ha voluti e che nel suo mistero quindi ha un posto anche per noi.
Anch'io, come Irene, sono rimasta colpita dal tema, dalla parola luce, no? E in questo Vangelo viene detto che la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno vinta. E come ha richiamato Irene, noi dobbiamo credere in questa parola. Mi piace molto questo versetto, perché effettivamente la luce, quando c'è, anche se piccola, e anche se le tenebre sono tante, diciamo così, anche una luce piccola illumina le tenebre, come le stelle nel cielo. E mi viene in mente anche questo, che noi dobbiamo vivere come se fossimo veramente figli di questa luce, vivere nella nostra vita tenendo presente che dentro di noi c'è questa luce, perché siamo figli di Dio. Sembra una cosa banale, ma importante, cioè vivere la nostra vita anche nelle difficoltà tenendo presente che siamo figli di Dio e che abbiamo una luce, una forza molto grande dentro di noi, e farla emergere, affidarci anche a questa luce che poi è lo Spirito che ci guida. Avere fiducia in questa parola che ci trasforma ogni giorno e che è la nostra luce. Qui viene detto che è la luce della nostra vita, solo che noi non ci fidiamo, ci affidiamo ad altre cose, e quindi questa luce non cresce dentro di noi. Invece abbiamo questo potere, tra virgolette, che la parola ci dà, di diventare figli della luce e di far crescere questa luce nella nostra vita. L'altra parola che mi colpisce moltissimo in questo Vangelo è la parola carne. È proprio all'ultimo versetto, no? Il versetto 14, e dice appunto: il Verbo si fece carne e venne a abitare in mezzo a noi. Allora mi viene da dire questo, che veramente il cristianesimo è bellissimo, perché è proprio il cardine del cristianesimo è proprio la carne, non è una religione disincarnata. O meglio, una fede incarnata, è una fede che mette al centro la nostra vita, anche molto materiale, molto piccola, molto semplice. L'abbiamo detto tante volte, ma è importante ripetercelo. E il Vangelo di oggi ce lo ricorda. Gesù è venuto, la parola si è fatta carne, si è entrata nella nostra vita, e quindi anche il limite, anche la piccolezza, è importante, perché è il luogo dove si manifesta Dio e dove noi possiamo vivere la nostra figliolanza, che poi è la comunione con gli altri. Perché, come ha richiamato prima Don Paolo, la parola ci aiuta a vivere la comunione con gli altri, a diventare figli e fratelli, no? Quindi vivere il fatto che Gesù si sia fatto carne significa, ci ha indicato una strada, che è quella di vivere la nostra figliolanza nella nostra vita di tutti i giorni, la nostra figliolanza, la nostra fratellanza con gli altri. Quindi vuol dire la carità, la comunione, la misericordia, e questa è la strada. Ed è venuto a divinizzare la nostra vita semplice, piccola, umile, che invece ha un valore grandissimo, dove le piccole cose quotidiane, i piccoli gesti d'amore hanno un significato enorme, e che scopriremo forse quando saremo in Dio. Ecco, è venuto a divinizzare la nostra carne, che invece ha un significato grandissimo, che è diventato il luogo della comunione con gli altri, non solo il principio della nostra vita, perché noi, se abbiamo la carne, vuol dire che siamo vivi, non saremmo nati senza carne, non moriremo ovviamente se non fossimo carne, ma vivremo grazie anche a questa carne, che è diventato il principio della vita. E quindi è veramente una riflessione importante anche questo tema della carne, che Dio si è fatto carne, la parola ha preso carne in Gesù e quindi anche in noi.